Che cos'è l'acquaticità?
Beh, l'acquaticità si può dire che è la confidenza con l'elemento acqua, sia esso di mare, lago oppure piscina, e permette, a seguito di un processo di apprendimento e attraverso precise metodologie anche di insegnamento, di entrare in simbiosi con l'elemento liquido e di adattarci a questo ambiente simulando, diciamo come per incanto, i mammiferi marini che da sempre ci fanno sognare, chiaramente i delfini.
E il galleggiamento, la respirazione, che importanza hanno e che cosa ci puoi dire in base a questo?
Il galleggiamento statico è una conseguenza naturale dell'essere umano, ma deve essere associato anche ad un buon controllo della respirazione e ad una buona acquaticità generale. Per fare un esempio, basta considerare che l'uomo, in questo caso nei maschi, emerge il 2% del proprio corpo, ossia la fronte e gli occhi, se dove non si tocca si prende un medio respiro, trattenendo appunto il respiro si rimane fermi in posizione verticale, quindi in posizione verticale dove non si tocca il 2% del corpo rimane immerso, mentre la donna 0,96, significa il 4% del proprio corpo, generalmente occhi, naso e bocca, rimangono immersi. Quindi chiaramente, come dicevo prima, è concepito più per galleggiare che per affondare. Poi ci sono chiaramente individui che affondano leggermente di più, e questo però è dovuto dal peso specifico di ogni individuo oppure dal peso specifico dell'acqua, ma in ogni caso si può certamente affermare che il corpo umano tende a galleggiare. Questo però non ci pone assolutamente al riparo da pericoli derivati dall'imprudenza o da una valutazione errata delle proprie capacità natatorie.
Sulla respirazione invece che cosa ci puoi dire?
La respirazione invece è l'ABC dell'ambiente acquatico, perché senza buon controllo della respirazione non è assolutamente possibile rimanere rilassati in acqua e nuotare quindi con disinvoltura. Se il galleggiamento è una conseguenza, la respirazione invece non lo è e deve essere appresa in modo ottimale. Per fare un ulteriore esempio, basti pensare che molti si spostano in acqua, anche profonda, con la testa immersa, perché appunto non sono in grado di effettuare la corretta respirazione. E queste sono persone che sono dei soggetti a rischio, perché sono dei potenziali annegati se si trovano in situazioni particolarmente difficili, tipo un'onda che li fa bere, uno spavento, eccetera, eccetera. Quindi bisogna sempre fare molta attenzione.
Allora cerchiamo di partire dall'inizio, quindi dai bambini. Acqua, mare e bambini dai 3 ai 36 mesi. Quali consigli per i genitori?
Beh, ormai esistono molti centri in Italia per le attività acquatiche dedicate al settore postnatale o pre-postnatale, e tutto ciò è molto positivo. Noi di Apnea National School, la mia scuola di formazione didattica per questo settore, favorisce chiaramente tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo ambiente. E l'ambiente acquatico è un ambiente importantissimo per lo sviluppo neuromotorio dei bambini, e non solo. L'acqua, per esempio, fa bene per l'apparato cardiocircolatorio, per l'apparato respiratorio, rafforza anche il legame tra genitore e bambino. Diciamo che in acqua non ci sono più barriere, l'acqua esalta anche le percezioni sensoriali, il contatto pelle a pelle permette di vivere anche nel caldo abbraccio dell'acqua esperienze molto significative per la crescita dei bambini. Inoltre, grazie alla parziale assenza di gravità, e ricordiamo che il corpo umano in acqua pesa 70% in meno circa, i bambini possono sperimentare posture e movimenti con dolcezze e senza traumi. Queste però sono attività che devono essere organizzate con dei precisi criteri. I genitori infatti sono i veri maestri di acquaticità dei loro bambini, e gli operatori istruttori diciamo che sono dei mediatori tra il bambino, l'acqua e il genitore. I genitori, anche però solitamente i meno esperti, hanno un gran rapporto con l'acqua, non hanno nel loro bagaglio formativo le nozioni teoriche e pratiche per comprendere come tenere in mano un piccolo di 9 mesi in acqua, e se non hanno avuto la capacità o la possibilità di frequentare le attività citate, si trovano spesso spaesati e a volte impacciati.
E allora i genitori come devono fare? Cosa devono comprendere per prima cosa?
In primis, i genitori devono comprendere che, diciamo, prima di tutto i loro bambini non hanno ancora sviluppato le capacità motorie e coordinative per fare movimenti complessi, e quindi è necessario concentrarsi sul gioco e l'acquaticità. Molto importanti sono i giochi con l'acqua sul viso del bambino per il controllo del respiro, che è fondamentale. Diciamo che potremmo suddividere i nostri consigli per fasce di età, permettendo che il mare è un prezioso alleato per la crescita dei bambini per via dei molteplici fattori legati al suo clima, e non solo chiaramente, che favorisce la respirazione, la sperimentazione di nuovi giochi, eccetera, eccetera. Però il mare non è solo un grande contenitore d'acqua, ma una vera e propria scuola che permette di vivere esperienze nuove e anche esaltanti. Però bisogna imparare a conoscere e sapere come gestirle.